hazaña.
Sono le 19:17 minuti, benvenuti gentili ascoltatori a questa nuova edizione latinoamericana per informazione, cultura e musica dell'America Latina. Primo dicembre 2005 ho iniziato con questa avventura che si chiama dare informazione su una regione così sconosciuta come lo è l'America Latina, almeno sconosciuta per la maggioranza di mezzi di informazione. Siamo arrivati alla puntata 904 latinoamericano@gmail.com, ripeto latinoamericano@gmail.com. andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10, oggi siamo al 7 dicembre, e in replica il lunedì dalle ore 16:25. Quello che avete appena ascoltato è la musica del Venezuela, un ritmo tipico di questo paese sudamericano che si chiama il joropo. Devo riconoscere che oggi non diamo nessuna sorpresa per quanto riguarda il tema principale, perché ci collegheremo in diretta fra pochissimo con Caracas per fare il punto della situazione a proposito della crisi che esiste fra il Venezuela e la Guyana per quanto riguarda l'Esequibo, questa regione che è in disputa fra i due paesi. Ci sono fatti storici per capire questo fenomeno, ma anche fatti che riguardano la strategia e una misura, se vogliamo, che riguarda l'interno della politica venezuelana, ma anche l'esterno e il rapporto che ha, per esempio, con un paese che sembra, o sembrava quantomeno, che qualcosa in meglio poteva andare, come lo è il rapporto che c'è fra il Venezuela e gli Stati Uniti. Però poi ci sono altri paesi come la Cina, come la Russia. Pensiamo alla Cina, che ci sono alcune parti all'interno di questa zona in disputa che ci sono interessi cinesi. Quindi è un elemento sicuramente molto complesso, con tanti giocatori sul campo, e quindi in questa edizione di Latinoamericano proveremo a approfondire la situazione su Esequiba. E poi parleremo di una cosa meno chiacchierata in Italia, ma non per questo meno importante, ovvero parleremo sul caso di un narcotrafficante uruguaiano che attualmente si trova profugo. Però quando parliamo di narcotraffico parliamo anche della politica in alcuni paesi latinoamericani, più precisamente in Uruguay, che ha provocato il suo caso, le dimissioni di ben due ministri. Però parliamo anche di altri paesi dove c'è questo narcotraffico. E dico che non è meno importante di altri temi, perché questo narcotrafficante uruguaiano manda questa droga che va a finire in Africa, e dove finisce questa droga? Niente meno che in Europa. Quindi vedete che tutto ci riguarda. Questi saranno i due dossier principali di questa edizione di Latinoamericano, che la potete ascoltare attraverso le frequenze di Radio Cooperativa, ovvero il www.radiocooperativa.org, attraverso le streaming, o il 92.7 MHz, la frequenza tradizionale, e ci potete ascoltare grazie al conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Perché ci ascolta in diretta il giovedì sera, sono le 19:22. Musicalmente oggi ci accompagna questa musica che dicevo prima, il joropo, El Carrao de Palmarito, che ha fatto un CD che si chiama 16 Grandes e Inolvidables, quindi 16 grandi e indimenticabili. Adesso sentiamo un altro brano che si chiama Mi lindo llano apuregno. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco. Llanero. 19:25, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Fra pochissimo saremo collegati in diretta con Caracas. Prima però mi interessava dare conto di un protagonista in tutta questa vicenda, come il caso del Brasile. In questi giorni c'è una riunione del Mercosur, lo ricordiamo, questa unione doganale, lo dico per delle parole molto semplici, fra l'Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che si è aggiunto anche il Venezuela, niente meno di questo paese che oggi ci interessa di più, in cui si sta trattando di un accordo Mercosur-Unione Europea. Ci sono tante contraddizioni, non è che sia una cosa molto semplice, tanti punti di vista su questo accordo, naturalmente che lo seguiremo qui al Latinoamericano, ne abbiamo parlato in più un'occasione e senz'altro che ci torneremo con nuovi aggiornamenti. In questo vertice il Brasile di Lula ha dichiarato la propria preoccupazione perché se dovesse esserci un conflitto bellico il Venezuela dovrebbe passare in ogni caso dal territorio del Brasile. La parte fronteriza del Venezuela con Essequibo è una parte che è inaccessibile per un esercito. Quindi per arrivare, diciamo che bisogna fare un percorso un pochino più complicato, lo dico in parole molto banali, per poter arrivare alla sua destinazione. E credo che è importante provare a sentire quello che sta succedendo in Venezuela, proviamo a capire quanti rischi ci sono veramente un conflitto bellico, se magari può rimanere soltanto da parte di Maduro in una minaccia o in qualche cosa che rimane soltanto a parole, come ovviamente ci auguriamo, però è sicuramente una situazione molto complessa che proveremo a capirlo chiedendo lumi a Geraldina Colotti. Geraldina Colotti, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera. A voi per risentirvi, vi chiedo scusa perché sono afona, qui l'aria condizionata è mortale.
Lasciami che ti presenti, tu ti trovi a Caracas, la capitale venezuelana, sei giornalista, esatto, nonché scrittrice esperta in America Latina e sei anche una analista internazionale, quindi tu da tantissimo tempo che segui il Venezuela. Oggi una delle notizie più recenti è quello che è successo con un elicottero militare della Guyana con a bordo 7 persone che è scomparso vicino al confine con il Venezuela, nella regione di Essequibo. Cosa sappiamo al riguardo, Geraldina, per piacere?
Ma guarda, bisogna tener conto che c'è una campagna di disinformazione che viene dall'imperialismo, mediante le sue multinazionali come la ExxonMobil, che hanno completamente asservito il governo di Guyana. Quindi si sta cercando di creare un clima per fomentare degli incidenti militari e far credere che il Venezuela voglia risolvere in questo modo una questione storica che invece è di tutt'altra portata, però di cui, cioè, l'Essequibo è un territorio di cui il Venezuela ha pieno diritto per tutta quella parte che è stata tracciata realmente dalle mappe ed è una storia che nel suo dei secoli si è tinta di giallo persino, perché tutto è dipeso dal fatto che le potenze coloniali, che come sappiamo si sono spartite il mondo a seconda dei loro scontri di potere, l'Africa ne sa qualcosa che è stata praticamente divisa con l'accetta, senza tener conto degli usi e costumi delle popolazioni.
Geraldina, ti chiedo se gentilmente ti puoi spostare, ci sentiamo un po' meglio la tua voce, gentilmente.
Ok, va bene così?
Sì. Vai, continua pure.
Sì, dico che c'è una truffa che segna un punto di partenza totalmente falsificato su questa vicenda e che riguarda il detto laudo arbitrale di Parigi, quando effettivamente il Venezuela non è stato neanche invitato a discutere a Parigi di questa disputa territoriale storica che le stesse potenze coloniali hanno ripetutamente riconosciuto nel corso dello sviluppo storico. Ebbene, lì a rappresentare Venezuela c'erano funzionari statunitensi e inglesi, e francesi. Evidentemente questo si è deciso in maniera sfavorevole al Venezuela, se non che nel corso poi del Novecento, quando è morto uno dei funzionari che aveva avuto una parte in questa truffa che si è svolta alla fine del 1800, ha deciso di liberarsi coscienza chiedendo a un notaio di rendere pubblico quello che lui sapeva a questo riguardo. E quello che lui sapeva a questo riguardo è che erano state falsificate le mappe, c'è cioè un ricercatore mercenario che aveva fatto nel corso degli anni rubando territorio al Venezuela, e c'era anche e soprattutto il fatto che dopo l'indipendenza dei Bolivar, la formazione della Gran Colombia e l'idea, diciamo, libertaria e effettiva di costruire quella che ancora oggi i latinoamericani, come sai, chiamano la Patria Grande, dopo ci sono stati dei rivolgimenti, c'è stato il tradimento di alcuni dei dirigenti medesimi bolivariani a Bolivar, Bolivar poi è morto, e quindi nel corso degli anni ci sono stati governi sempre più proni alle potenze coloniali e neocoloniali fino ad oggi, finché questo signore, dopo la sua morte, ha fornito le prove di tutta quella grande truffa che si era verificata. Era uno statunitense, pensa te,
Sì.
che rappresentava, gli statunitensi rappresentavano del.
Sì.
E quindi questo consentito poi, dopo la caduta del fascismo, un resto di tutt'altra natura, di riprendere questa referenza per arrivare a comprovare tutto a un accordo di Parigi nel 1900, no, perdono, un accordo di Ginevra nel 1966, che ha messo le basi giuridiche perché questa disputa territoriale si dovesse risolvere in maniera amichevole e fruttuosa per le due parti. Per questo si doveva nominare un buon mediatore, si diceva, e però questo buon mediatore, che una volta era stato nominato, poi è morto, e da allora nel sviluppo e negli attacchi che la rivoluzione bolivariana ha avuto nel corso degli anni, si è arrivati a uno stallo in cui si è scoperto nel 2015 una riserva di petrolio gigantesco che porterebbe la Guyana a essere il quarto produttore di petrolio al mondo, figurati, nella zona del Venezuela, contesa dal Venezuela e che è del Venezuela, quella parte dell'Essequibo, oltretutto dove vivono moltissime popolazioni indigene a rischio di scomparsa se venissero fatte queste trivellazioni, che di fatto sono già state iniziate arbitrariamente in barba alle leggi internazionali, e questo purtroppo è avvenuto come sempre, come vediamo, da parte dell'entità sionista contro i palestinesi, con una politica dei fatti compiuti che, nonostante le risoluzioni dell'ONU, in questo caso nonostante l'accordo di Ginevra, impongono una realtà di fatto e non di diritto. Quindi in questo
Sì.
caso bisogna anche considerare. Bisogna considerare, tanto concluso, per capire i presupposti, bisogna considerare che quando era vivo Chavez, il Venezuela, come sappiamo, è Cuba, è artefice di un'idea di integrazione regionale e latinoamericana che si basa su quella di Bolivar, della patria grande, del rispetto mutuo, eccetera. Hanno ripreso i contatti con il governo di allora della Guyana, e Chavez ha proposto di condividere l'estrazione, quel territorio, naturalmente a vantaggio dei popoli, non a vantaggio delle multinazionali. Invece, purtroppo, i governi asserviti all'imperialismo di Guyana non hanno accettato, e invece si sono lasciati imporre politiche imperialiste. Adesso c'è un raccon che viene fatto, come al solito, contro il Venezuela, come se il Venezuela fosse uno stato imperialista che vuole impedire lo sviluppo di un paese povero, eccetera. Il problema è che basta invece guardare ai dati, a che cos'era il Venezuela prima dell'arrivo di Chavez, quando il petrolio era letteralmente svenduto alle multinazionali che potevano tempo, sia sul piano delle condizioni del lavoro che di quelle ambientali, per capire che le condizioni, se andate a leggere le percentuali che sono pubbliche nel sito della ExxonMobil, sono veramente ridicole, cioè al governo della Guyana non va nulla, cosa che invece sarebbe interessante se ci fosse un accordo mutuo tra le parti, come dice
Sì.
l'accordo di Ginevra.
Sì, molto chiaro. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, Geraldine Colotti, è colei che ci risponde da Caracas, in Venezuela. Scusami se insisto, Geraldina, però dell'elicottero tu mi confermi che non c'è nessuna novità, non si sa se è vero, se non è vero, si sa qualcosa di questo, lo dico non tanto per l'elicottero in sé,
No,
bensì
non ci
perché
sono.
potrebbe essere rappresentativo o dimostrativo della situazione attuale, no? Prego.
Non ci sono, no, non ci sono notizie. Il governo bolivariano non ha nessunissimo interesse né strategico né contingente a aumentare una tensione che non ha cercato. Anzi, proprio per questa ragione ha fatto appello al voto popolare, che è stato, si sia verificato con oltre 10 milioni di preferenze, 5 quesiti, uno dei quali era quello di riconoscere quello che l'accordo di Ginevra dice, ossia che il Venezuela ha potestà su una grossa parte di quel territorio, non
Sì.
sulla parte dove si trova la Guyana, ma la parte di cui si sono impadronite le multinazionali. Quindi tutta questa retorica che naturalmente le grandi multinazionali con il loro think tank stanno imponendo, come sempre accade, a scapito della verità dei fatti. In qualunque momento ci fosse una novità qualsivoglia, qui in Venezuela è prassi che tutte le autorità rendano conto. In questo momento, per esempio, c'è un'inchiesta in corso di come i personaggi dell'estrema destra, quelli di Guaidó, diciamo, che si sono autoproclamati, per loro va bene autoproclamarsi nel proprio paese, ma difendere i diritti territoriali no, si è dimostrato una grandissima rete di interessi fuori legge con esattamente la multinazionale ExxonMobil.
Appunto, volevo chiederti anche sul discorso dell'opposizione, perché su qualsiasi cosa decide il governo Maduro, l'opposizione, con maggiore o minor legittimità, dice il contrario. Queste sono cose che succedono in tanti paesi. Ma con questo stiamo parlando, ma correggimi se ho l'informazione sbagliata, Geraldina, di una cosa diversa, perché sono tutti d'accordo nell'operazione di Maduro, o mi sbaglio?
Sì, no, no, non ti sbagli affatto. Infatti il referendum ha fatto il pienone esattamente perché la stessa destra, la destra però moderata, quella che ha accettato l'alveo parlamentare, cioè di dirimere le contingenze, pur avendo un progetto di società che certo non è a vantaggio del popolo, ma di quegli stessi tre forti rappresentati le multinazionali, però sulla questione del territorio, occorre aprire una parentesi, quando nel 1966 si è arrivati all'accordo di Ginevra, a portarlo avanti sono stati i governi dell'epoca, che erano governi che si alternavano tra uno l'equivalente della nostra Democrazia Cristiana e uno di centrosinistra. Quindi sono stati quei governi che hanno portato l'accordo di Ginevra, che oggi non possono disconoscere perché una questione di unità nazionale, di territorio, e tra l'altro lì ci sono moltissime popolazioni indigene che sono andate a votare in massa perché la difesa del territorio è difesa della vita per loro. E solamente il chavismo, il socialismo bolivariano gli ha dato la possibilità di avere un'autonomia e di decidere sul loro territorio senza sfruttamenti selvaggi e con le forme che loro hanno sempre in maniera ancestrale ritenuto valide.
Geraldina Colotti, oltre a chiederti sulla questione interna del Venezuela, io vorrei chiederti sulle questioni esterne. Faceva più un analista che c'era anche qualcosa che riguardasse con il rapporto con Washington, perché da una parte i rapporti non sono così terribili, così negativi come erano fino a poco tempo fa fra Caracas e Washington. Poi c'è la questione cinese, in esequiva ci sarebbero alcuni interessi cinesi in un rapporto che non è così preoccupante fra Caracas e Pechino. Cosa possiamo dire a proposito di questa mossa da parte del governo di Maduro e gli effetti che ci sono a livello internazionale?
Ma intanto questa è una questione di diritto che si deve risolvere in maniera amichevole, ripeto, fra i due paesi e in completa autonomia dalle ingerenze esterne. Sicuramente che ha affari con il Venezuela con una logica molto diversa, anche se gli affari petroliferi sono comunque affari, però ha sempre accettato in Venezuela come in altri paesi la logica di quel paese medesimo. Infatti i cinesi non vanno lì a sfruttare gli operai locali, a devastare, i cinesi fanno i loro affari però con una logica tutta diversa, insomma, e costruiscono sviluppo. E ferrovie, eccetera, come hanno sempre fatto, non hanno mire egemoniche militari come gli Stati Uniti. Il vero problema è che qui esiste 100 anni dalla famosa e nefasta dottrina Monroe. Gli Stati Uniti vogliono imporre in tutti i lati del mondo, compresa e forse iniziando dall'Europa, una nuova egemonia a guida NATO, come stiamo vivendo col conflitto in Ucraina, basata logicamente sul loro motore principale, che è economico, che è il complesso militare industriale. Quella è la logica. Da 200 anni esiste un criterio di eccezionalità che gli Stati Uniti applicano solo a loro stessi o ai loro lacchè principali, vediamo l'entità sionista che è il generale degli Stati Uniti in Medio Oriente, come lo era prima dell'arrivo di Petro, la Colombia per l'America Latina, si assolvono, cioè pensano di essere sopra le leggi, utilizzando i paesi del sud che non hanno un'autonomia. Prendiamo per esempio un caso eclatante che si è verificato 3 anni fa, il sequestro, la tortura e il rapimento di un diplomatico venezuelano, si chiama Alex Saab, che stava cercando di importare medicine e carburanti dall'Iran, dove come soggetto di un'impresa aveva reti, al Venezuela assediato dalle cosiddette sanzioni, che sono misure coercitive unilaterali che solo l'ONU potrebbe prendere, invece gli Stati Uniti le prendono unilateralmente, è stato appunto sequestrato, torturato dove? Sull'isola di Capoverde, un paese del sud che non avendo sovranità né autonomia, naturalmente ha ceduto nella maniera più plateale perché si è violata la Convenzione di Ginevra, si sono violati tutti i diritti umani. Immagina che significa se si cominciano a torturare i diplomatici. Oggi è toccato a Alex Saab, domani può toccare a chiunque che ti piedi per qualche
Sì,
ragione a Washington o che abbia più il petrolio.
dopo di chiederti ancora gentilmente se ti puoi spostare così ti sentiamo meglio, vorrei chiederti, tornando alla questione nazionale, quanto questa crisi potrà influenzare sulle questioni della politica nazionale in vista dell'elezione del 2024. Di recente è stata scelta Machado come leader dell'opposizione conservatrice. Lei, quale influenza ci può essere questo dossier sulla politica venezuelana?
Ma intanto c'è da rimettere anche lì i puntini sui i, perché questa Machado, che è una golpista filoatlantica che è stata inabilitata alla vita politica per 5 anni, non perché stava antipatica al chavismo, ma perché ha organizzato colpi di Stato, a cominciare da Chavez, quello contro Chavez nel 2002, era stata indultata e ha ricominciato ripetutamente a capeggiare la parte più filoatlantica e golpista dell'opposizione in ripetute occasioni con le famose guarimbas, durante le quali è stato bruciato vivo un ragazzo, sono state date alle fiamme e uccise 11 persone. Insomma, è stato per mesi, ci sono state delle violenze inconcepibili che il governo bolivariano avrebbe potuto risolvere in 3 giorni, però ovviamente con conseguenze
No,
molto
scusami se ti
pesanti.
interrompo. Questo l'ho capito, però dico, per quanto riguarda queste elezioni, secondo te ci sarà un effetto della crisi? sulle
No,
elezioni?
sai perché dico che bisogna mettere, sai perché dico che bisogna mettere i puntini sulle i? Perché
Ok.
questa signora non rappresenta neanche tutta l'opposizione, ma per niente, a parte il fatto che disconosce le istituzioni, perché essendo stata inabilitata non può presentarsi alle elezioni, quindi è evidente che vogliono scegliere di nuovo la strada del golpe. No? Però questa opposizione estremista che non ha partecipato al referendum è molto divisa e litigiosa fra loro, perché pensano soltanto a intascarsi un po' più delle briciole che gli Stati Uniti hanno sempre erogato, come nel caso dell'autoproclamazione di questo pagliaccio, che naturalmente poi hanno dovuto rendersi conto gli stessi Stati Uniti che non portava a niente, perché loro non li vuole. Quando si durano con le elezioni, chiaramente perdono, perché loro guardano gli interessi di Washington. No, se può avere un'influenza sul voto, questo referendum ce l'ha in senso positivo. Perché noi abbiamo visto che in nome del nazionale, scusa, non come da noi, dove l'unità nazionale si fa in nome di una logica securitaria, la questione cosiddetta antiterrorista, eccetera, dove il popolo non c'entra niente, non c'entrano niente i piani sociali. Qui, al contrario, l'unità nazionale si fa su delle questioni dirimenti. E come dirimenti? Perché da una parte c'è lo sfruttamento delle multinazionali che sappiamo perfettamente che cosa combinano in tutti i lati del mondo, e dall'altro c'è un governo, un autogoverno del popolo, delle proprie risorse, che in Venezuela esiste, che non ha posizioni, diciamo, antimoderne, però si rende conto che, per esempio, il Venezuela, così come la sua parte nella Guayana Essequiba, ha un patrimonio di acque, di boschi, oltre al petrolio. Il Venezuela possiede le prime riserve al mondo di petrolio da difendere. Il petrolio, quindi, controllato dal popolo per lo sviluppo, ma tenendo conto, quando è necessario, tutti i criteri ambientali, per quanto possibile, perché poi il dibattito sull'estrattivismo è complicato. L'altra invece c'è chi vuole fare mano bassa, perché ha al centro gli interessi delle grandi imprese multinazionali e quelle del complesso militare industriale che le sostengono.
Io ringrazio tanto Gerardina Colotti che dal Venezuela ci dava un punto della situazione che continueremo naturalmente a seguire qui sulle frequenze di Latinoamericano. Grazie, alla prossima Gerardina.
Grazie, grazie a voi, un forte saluto alle
Un
ascoltatrici e agli
saluto
ascoltatori e, come dicono qui i compagni, alla Orden.
alla Orde, a disposizione, credo che
Esattamente,
possiamo tradurlo in questo modo. Grazie mille, Gerardina.
è
Grazie mille,
quello,
Geraldina.
quello.
Buona serata. Allora,
Ciao.
prima di passare una pausa musicale, aggiungo soltanto che domani, per chi ci ascolta in diretta, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite parlerà su questo tema. A porte chiuse, quindi vedremo cosa dice domani 8 dicembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Un po' ci racconta dell'importanza di questo tema anche a livello internazionale. Adesso facciamo la pausa musicale, però poi cambieremo argomento perché parleremo su un personaggio uruguaiano poco conosciuto in Italia o in Europa, però che dovrebbe essere, secondo il mio modestissimo parere, più conosciuto perché è droga che parte dal Sud America, che passa soltanto per l'Africa e poi arriva in Europa. Di quale personaggio stiamo parlando? Lo saprete se rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. A fra pochissimo. Adesso cambiamo completamente argomento, ci spostiamo in Uruguay perché là c'è una figura che vorremmo conoscere un po' meglio. Il suo nome è Sebastián Marcet, che è un narcotrafficante e latitante. Le sue azioni hanno avuto anche riflesso sulla politica uruguaiana. Le azioni di qualche ministro Nel rapporto con Sébastien Marsed sembra che sono state molto polemiche. Per parlare su questo siamo collegati in diretta con Montevideo per parlare con il giornalista Lorenzo Meneghini. Lorenzo Meneghini, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Buonasera Gustavo.
Grazie mille per la tua disponibilità. Lorenzo, ci puoi prima di tutto raccontare un po' il profilo di chi è Sébastien Marsed, per piacere?
Sì, allora, Sébastien Marsed innanzitutto è diventato famoso dopo lo scandalo, diciamo, che lo ha coinvolto, che ha coinvolto un po' la politica uruguaiana. Principalmente è un ragazzo del...
Non ti sentiamo molto bene, se ti puoi sistemare un po' meglio, gentilmente.
Così mi senti meglio?
Proviamo.
Ok. È un personaggio che è diventato, appunto, che si è conosciuto dopo che sono scoppiati gli scandali che hanno coinvolto la politica uruguaiana. È un uruguaiano che è stato incarcerato, diciamo, primi problemi con la giustizia li ha avuti nel 2013, qua in Uruguay, dove è stato arrestato per una causa legata al narcotraffico di marijuana tra il Paraguay e l'Uruguay. E successivamente, quando è uscito dal carcere nel 2018, dopo aver scontato la sua pena, si è recato in Paraguay, dove secondo le indagini, diciamo, è diventato un po' il contatto internazionale del clan Isfran, che è un clan narco paraguayo, soprattutto per quello che riguarda i contatti tra la Bolivia, il Paraguay e l'Uruguay per l'importazione di cocaina, poi dall'Uruguay mandarla in Europa, diciamo. Ed è diventato, appunto, è venuto un po' alla luce della ribalta della cronaca nel 2021, quando è stato arrestato a Dubai con un passaporto paraguayano falso. E adesso, poi sintetizzando, è finito in carcere. Dal carcere a Dubai ha contattato il consolato uruguaiano ed è riuscito a ottenere, e questo è il caso che appunto lo ha reso famoso in Uruguay e dello scandalo per cui ci sono state poi la serie di dimissioni e il processo ancora in corso, ha ricevuto, nonostante già fosse conosciuta la sua carriera, diciamo, ha ricevuto un passaporto uruguaiano che gli ha permesso di lasciare Dubai e di ritornare in latitanza, sostanzialmente.
Questo discorso del passaporto ha coinvolto qualche ministro uruguaiano, giusto? Questo scandalo.
Sì, diciamo, per questo caso ci sono stati, mi sembra inizio novembre di quest'anno, tre grandi dimissioni importanti. La più importante è sicuramente quella di Heber, che era il ministro dell'interno, e quella di Maciel, che è il sottosegretario del ministero dell'interno, e la Fluff, che è l'assessore presidenziale personale, cioè l'assessore personale del presidente, era, ovviamente. E diciamo, la cosa è ancora molto confusa, nel senso che le ragioni delle dimissioni non sono direttamente col... diciamo, qual è il punto? Ritorno un secondo a quando era a Dubai e richiede il passaporto. Nel momento in cui era a Dubai e richiede il passaporto nel 2021, ancora effettivamente non pendeva su Marsed un ordine di cattura internazionale. Quindi la difesa, diciamo, delle istituzioni uruguaiane, soprattutto del consolato e del ministero, è che secondo le regole, le leggi uruguaiane, era un cittadino uruguaiano, non aveva cause pendenti in Uruguay e quindi aveva diritto a ricevere il suo passaporto, diciamo. Tuttavia, il problema è che successivamente, nel 2022, l'anno scorso, sono state filtrate tutta una serie di comunicazioni, WhatsApp e telefoniche, tra la console ACE, la sottosegretaria delle relazioni esteriori che si è occupata, Carolina ACE, che si è occupata della questione quando era prigioniera a Dubai, Marsed, nella quale personalità vicine al Ministero degli Esteri, soprattutto Bustillo, che era il Ministro degli Esteri, facevano richieste sostanzialmente implicite, cioè nemmeno così tanto implicite, ma diciamo il minimo di implicito per non essere una dichiarazione assoluta, di richiedere di perdere il cellulare, sostanzialmente di far perdere il cellulare per non poter recuperare le conversazioni WhatsApp, perché già nel 2021, pochi giorni dopo che è stato concesso il passaporto a Marcet, il ministro aveva avvisato a questa Carolina, cioè la sottosegretaria delle relazioni degli esteri, che questa persona era un narco pericoloso collegato con le reti di narcotraffico paraguayane e che sarebbe stato un tragico errore concedergli il passaporto dopo che il passaporto già era stato concesso. Pochissimi giorni dopo, sostanzialmente, quasi in contemporanea. Mi sembra di ricordare il 31 ottobre è stato concesso il passaporto e il 3 novembre è stata questa conversazione.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Siamo in collegamento in diretta con Montevideo, capitale dell'Uruguay. Ci risponde Lorenzo Meneghini. Lorenzo, una cosa che un po' mi stupisce, ma l'ho visto a un'intervista che ha avuto luogo una decina di giorni fa, il 26 novembre. L'ho trovato una televisione dell'Uruguay in un posto naturalmente non rilevato. Sembrava una stella di Hollywood che sorrideva, sembrava come se fossi un artista.
Sì,
Che riflessione
guarda,
possiamo fare su questo?
secondo me l'intervista è una questione molto, secondo me, particolare, perché è vero che è sicuramente stata un'intervista totalmente apologetica, nel senso in cui lui ha potuto dire senza contraddittorio quello che voleva, aveva totalmente il controllo della situazione, non voglio neanche farne troppo una critica alla giornalista, perché immagino che fosse in un contesto che nemmeno le permetteva troppa libertà, probabilmente, di gestire l'intervista. Però la cosa che secondo me è più, a me mi ha stupito di più personalmente, perlomeno, è questo tuo tentativo di farsi passare, primo di farsi passare come una vittima del sistema giudiziario, però ammettendo candidamente. Non so come dire, ammettendo il fatto, lui ti dice: io non ho fatto niente, non sono colpevole dei crimini di cui mi accusano, in particolare dell'omicidio di un fiscale
Sì,
paraguayano, che è la
parlava del
ricerca
Pecci,
speciale,
sì.
che è un fiscale paraguayano che stava investigando sul clan Isfran, che è stato ucciso in Colombia, e lo stesso presidente Petro, tra l'altro, aveva accusato Marcet di essere l'autore intellettuale, diciamo, dietro a questa operazione, a questo omicidio. Lui nega queste accuse, allo stesso tempo senza mai negare il suo lavoro, diciamo, di narco, la sua attività di narco. Infatti, anzi, dice tranquillamente che ha iniziato quando era giovane, racconta dei suoi inizi, quasi come se fosse un podcast dove è invitato. E la cosa, secondo me, che è un po' la mia impressione è che sembrava quasi un modo appunto, di diventare un personaggio pubblico, un po' un influencer, di trasformare un po' l'immagine del narco, facendosi vedere anche umile alla fine, perché non è che lo vedevi, non si vedevano ville, cioè c'era l'orologio molto bello, per il resto poteva essere un ragazzo normale di Montevideo. E appunto, per me è stata un po'. Mi ha un po' stupito, non ho capito bene quale sia stato il senso della pubblicazione di questa intervista, perché è stato proprio
Sì. Sì,
lui dicendo quello che voleva, senza contraddittorio,
certo.
lanciando anche dei messaggi molto, secondo me, pericolosi da lanciare in televisione
Sì, in
aperta.
effetti in quell'intervista afferma che hanno fatto un brutto errore e si preoccupa molto del caso di smentire qualsiasi coinvolgimento con l'omicidio del PM Marcelo Pecci. Il discorso è che viene perseguitato dall'Interpol Paraguay, dalla polizia boliviana, cioè anche in Colombia viene accusato, quindi è una persona che lo cercano un po' dappertutto, ma non riescono mai a trovarlo. La domanda è se ha dei complici che gli permettono di avere questa libertà condizionata, ma sempre alla fine libertà, no?
Ma quello mi sembra un po' quasi superfluo chiederselo, nel senso che qualche tipo di. Si può chiedere a che livello abbia avuto la copertura, ma mi sembra in Bolivia c'è stato un caso che è abbastanza emblematico, in cui durante un'operazione in cui stavano andando ad arrestarlo, lui poco poche ore prima ha preso le valigie e se n'è andato, che già sapeva sostanzialmente quello che stava per succedere. Quindi sicuramente, come penso qualunque latitante, c'ha degli aiuti, qualunque latitante di successo, diciamo, ha degli aiuti a livello anche istituzionale di polizia. Lui, tra l'altro, nell'intervista dice anche, c'è anche una parte, secondo me, interessante, in cui lui gli chiede la giornalista di come considera la giustizia uruguaiana. E lui dice di avere una fiducia nella giustizia uruguaiana, di più rispetto che alla giustizia paraguayana e boliviana. E magari è un'impressione mia, però mi sembrava quasi come che se stesse anche un po' cercando di preparare un po' un piano B nel caso in cui tutto vada male, cercare di farsi, non so come dire, di riconoscere una legittimità in qualche modo allo Stato uruguaiano per farsi percepire comunque come un uruguaiano al quale stanno facendo delle ingiustizie, non come un nemico dello Stato, un pericoloso criminale che vuole lo scontro con le istituzioni uruguaiane.
Io ringrazio tanto Lorenzo Meneghini che ci ha raccontato da Montevideo in diretta qual è la situazione di questo narcotrafficante che un po' riguarda anche l'Europa se pensiamo a dove finisce questa droga che lui traffica. Quindi grazie, alla prossima, Lorenzo.
Adesso un'ultima cosa,
Prego,
Gustavo,
dimmi,
che
dimmi.
sono importante. Adesso a febbraio inizierà il processo, diciamo, l'investigazione più attiva rispetto a questo caso, e il fiscale Alejandro Machado sta pensando anche di chiamare il presidente Luis Lacalle Pou come testimone, perché le tre persone che si sono dimesse a novembre, appunto Eber, La Fluff, l'assistente personale, ma si sono incontrati per parlare di questo caso nell'ufficio presidenziale, in una riunione chiamata dal presidente, quindi tutto molto sospettoso quantomeno, e la sua giustificazione, tra l'altro, è stata: sì, c'è stata quella riunione, io sono passato a salutare, letteralmente. Quindi c'è un po' anche questa cosa che da febbraio potrebbe esserci comunque un coinvolgimento anche solo a livello di testimonianza del presidente.
Vabbè, allora un nuovo collegamento magari a febbraio lo rifacciamo, ok Lorenzo?
Volentieri.
A questo punto. Grazie mille. Un
Buona
saluto.
giornata.
Buona giornata, buona serata in questo caso. Sono quattro le differenze, perché adesso a Montevideo, dove ci parlava Lorenzo, sono le 16 e 8 minuti. Qua invece sono le 20 e 8 minuti. Non posso andare via senza dare conto, non è che ci siamo dimenticati, semplicemente abbiamo scelto altri temi, però senza dubbio che un altro degli argomenti importantissimi di queste ultime ore è la liberazione dell'ex presidente o dittatore Alberto Fujimori del Perù, che è rimasto in libertà nonostante il rifiuto della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Il Perù viene molto criticato dagli organismi internazionale e ha spaccato la società peruviana fra chi è a favore di questa liberazione e chi invece è contro. Ricordiamo che Alberto Fujimori ha niente meno che 85 anni. Questo apre una importante crisi politica in un governo così già delegittimato come quello di Boluarte. Dico delegittimato anche per come è arrivato il potere dopo la presidenza De Castillo. Comunque la decisione l'ha presa l'altro ieri il Tribunale Costituzionale, quindi il 5 dicembre, per un motivo di amnistia o indulto umanitario. E questa è la figura legale che ha permesso Fujimori rimanere in libertà. Vediamo se ci occuperemo giovedì prossimo di questo tema, il 14 dicembre. In ogni caso, molto probabilmente ci dedicheremo anche all'Argentina, perché questa domenica, fra 3 giorni soltanto, inizia l'era Milei. A Buenos Aires si insiederà il nuovo presidente argentino. Ci sono molte cose che preoccupano, come per esempio la questione dei diritti umani. Qua in Italia ci sarà una manifestazione al mezzogiorno, a Piazza del Popolo, in cui ci sono dei difensori dei diritti umani, che è proprio la festa internazionale dei diritti umani, con tante preoccupazioni. Perché lui praticamente è un negazionista. Lui e soprattutto la vicepresidente negano la questione del terrorismo di Stato che ci fu a partire dal 1976, una cosa che proveremo a seguire in questa trasmissione. C'è il gruppo di Argentini in Italia per la memoria, la verità e la giustizia che invita a manifestare solidarietà con il popolo argentino davanti al serio rischio di un governo antipopolare che faccia terra bruciata dei diritti umani, conquiste sociali di tutti questi anni. Il gruppo si chiama Argentinos in Italia e in Italia per la memoria, la verità e la giustizia. Ricordo il 10 dicembre, dico perché magari qualcuno ci ascolta in streaming da Roma, vicino alla capitale, al mezzogiorno, in Piazza del Popolo a Roma. Questa puntata molto intensa, direi io, ci siamo collegati prima di tutto con Caracas in diretta per parlare di Esequiba, di questa regione in disputa fra la Guyana e il Venezuela. Quindi da una voce diretta da Caracas ci siamo fatti raccontare la situazione attuale. E poi ci siamo trasferiti sempre in diretta in Uruguay per farci raccontare della situazione di Sebastián Mercedes, di questo narcotrafficante che qua conosciamo poco, però che va conosciuto per le implicanze di cui parlavamo poc'anzi a proposito di dove finisce la droga che commercia questo signore e anche ovviamente in tanti che sono in questo traffico illegale di droga. Tentare al futuro. Vi è piaciuta questa trasmissione? Non vi è piaciuta? Ditelo a latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Io sono molto ansioso di sentire il vostro feedback, perché magari dico questo interessa e poi non interessa tanto, o questo non interessa e invece interessa molto. Se lo dite avrei le cose più chiare. Non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 il conto corrente postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che a tempo dovuto è traibile dal vostro 5 per 1000, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Sentirà che l'alma vuela. Se ci ascoltate in diretta il 7 dicembre, fra poco sentiremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internote. Se invece lo fate in replica il lunedì dalle ore 16.25, vuol dire che fra poco sentirete con la voce di Gabriele Economia e Società. Voi in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, perché lo dico sinceramente che adesso abbiamo più bisogno che mai del vostro contributo, quindi mi raccomando, una pizza in meno, una birra in meno, quelli pochi euro sono sempre utili se lo donate a Radio Cooperativa. Per più informazioni visitate il sito ufficiale di Radio Cooperativa, tenuto egregiamente da Mario, cioè www.radiocooperativa.org. Mi raccomando, visitatelo. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo, presto, con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima! Al futuro con el corazón.